ieri, anche oggi c'è questa presenza delle donne sedute di fronte alla tomba. Sembrava molto bella questa dono che hanno le donne di essere presenti, di stare sostanzialmente, al di là di una certa operatività, o meglio, la loro operatività è questo stare, insomma, che dal punto di vista razionale, una situazione come quella di oggi davanti alla tomba, verrebbe da dire che non ha un'utilità, uno scopo preciso, ma proprio per questo si rende più evidente che il loro rapporto affettivo e anche di testimonianza brilla, insomma, questo loro stare sedute stabili, diciamo, che, in cui testimoniano il loro rapporto affettivo con il Signore, seppure morto. Ecco. Certamente mi veniva da pensare anche ieri che tutte queste notizie, diciamo, relative alla passione di Gesù, secondo me sono state sostanzialmente loro a ricordarle, perché i discepoli non c'erano.
Diceva allora di Paolo, il senso di queste cure che non sono cure cimiteriali, questo lo studiamo tutti, e mi faceva venire in mente come punto di partenza la cosiddetta unzione di Betania. E Gesù ci dice già lì, butta lì, anticipa, guardate che ha un senso questa cosa di questa attenzione verso, tutta l'attenzione si concentra verso un corpo che là era vivo e qui adesso è morto, però là viene già preannunciata la passione, e però questo corpo appunto non è una cura semplicemente fisica, appunto di cure da morto, ecco. E concentra tutto e non è neanche soltanto il ricordo del maestro che era tanto bravo, tanto buono, ma l'hanno ammazzato e noi conserviamo cura, monumenti, opere, testimonianze di un morto. Non è neanche quello. È qualcosa di molto di più, è qualcosa che mi richiama alla mente in qualche modo anche il discorso, guarda un po' fatto ancora le donne, lo incontrerete in Galilea. Non è un corpo, è di nuovo lui, non è solo un corpo, è proprio il senso di Gesù, appunto. Mi veniva in mente quindi alla fine il Vangelo che leggeremo domenica, che è la grande preziosità, il grande dono, che il Giuseppe di Arimatea e soprattutto le donne, perché loro appunto c'erano da protagoniste, se lo vedono consegnato, affidato, ed è molto di più, non è soltanto il ricordo, la testimonianza, siamo stati amici, è molto di più, è la parola, è l'Eucaristia, è lo stesso Figlio di Dio che viene consegnato.
Non conosco quali fossero le abitudini, diciamo, della sepoltura, quindi rispetto a chi dovesse appunto occuparsene. Da quanto posso leggere appunto in questi versetti sembrerebbe che fosse qualcuno che non è così vicino appunto a Gesù, almeno sembrerebbe così. Certo era suo discepolo, però non era sicuramente una delle persone più vicine a lui. E quindi mi chiedo appunto quale sia appunto il significato di questo fatto che una persona così distante poi sia quello che si occupa della una cosa così rilevante, qual è la sepoltura.
Questa cosa l'ho colpito, che è come se spuntasse da nulla questo Giuseppe d'Arimatea, perché l'ho citato prima, non fa parte della schiera dei discepoli, almeno in maniera palese, ecco. E però qua entra in scena e fa una parte notevole, va da Pilato, alcuni scritti antichi dicono che era amico di Pilato, e chiede il corpo e gli viene concesso. Sì, quindi è una figura molto particolare, soprattutto viene usato per lui questo verbo del era diventato discepolo, che c'è solo tre volte nel Vangelo, una volta nel Vangelo, quello di Matteo, una volta negli Atti, ed è il verbo usato nel prossimo capitolo, quello che parla della risurrezione, quando Gesù dice andate in mezzo al mondo, predicate il Vangelo a tutti e fate discepoli tutte le genti. Viene usato questo verbo. E beh, mi piaceva pensare che come è stato fatto discepolo lui, questo Giuseppe d'Arimatea, sull'esempio di questo Giuseppe, Gesù dice, ecco, fate discepoli come è stato fatto lui, discepolo, perché le azioni che compie sono indubitabilmente buone, ecco, la cura, come veniva detto, del corpo è importante.
Mi pare che emerga la figura di Giuseppe d'Arimatea non tanto come un membro del Sinedrio quanto come una persona diventata discepola di Gesù. In quanto tale, mi pare, egli cerca il corpo di Gesù per dargli sepoltura. Il fatto poi che sia un uomo ricco, forse in vista, gli consente probabilmente un accesso diretto a Pilato e quindi la richiesta del corpo di Gesù. E alla fine del versetto 58 Pilato ordina che gli venga consegnato il corpo di Gesù, dove viene utilizzato un verbo che veramente più che consegnare significa restituire, rendere, di no che gli fosse restituito. Forse Pilato vede effettivamente Giuseppe d'Arimatea un rappresentante della comunità dei discepoli e quindi con questo gesto pone in qualche modo, ecco, concludere la vicenda del processo di Gesù consegnando alla comunità almeno le spoglie mortali del Maestro. E quello che Giuseppe offre è un lenzuolo pulito, un lenzuolo puro, del suolo lindo, un telo di lino propriamente e un sepolcro che viene detto nuovo, perché evidentemente nessuno lo ha ancora utilizzato, era il sepolcro stesso che Giuseppe si era fatto scavare. Questi due attributi del telo pulito, nuovo, candido, anche se qui non si dice che Giuseppe era andato a comprarlo, evidentemente lo aveva già a sua disposizione, e del sepolcro nuovo, insieme all'elemento della pietra e alla presenza delle donne, sembrano tutti elementi che preparano il racconto del capitolo 28, quindi la scena della visita delle donne al sepolcro e il grande annuncio con la tomba vuota della risurrezione del Signore. Mi pare che sia bello anche oggi il parallelo con la prima lettura dell'Apostolo Paolo ai Filippesi, quando esprime la sua sofferenza per quanti si palesano come nemici della croce di Cristo. Certamente Giuseppe d'Arimatea non è nemico della croce di Cristo, con la cura che ha riservato al suo corpo. E poi quando dice che viviamo nell'attesa del Salvatore che viene dal cielo, attendiamo il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. La deposizione dalla croce, di cui non si parla nel Vangelo di Matteo, come pure la imbalsamazione del corpo di Gesù, di cui non si parla qui, fanno pensare a un tempo di attesa, ecco, della risurrezione più definitiva, un tempo di attesa del ritorno glorioso del Signore alla fine dei tempi. Ed è anche bello che Paolo oggi concluda dicendo che in questo modo noi, riguardo al nostro stesso corpo, abbiamo la speranza che avvenga una trasformazione, il corpo della nostra umiliazione viene reso conforme al corpo della sua gloria. Dunque quel corpo sepolto in realtà apparirà glorioso, ma in questo modo diverrà una speranza per tutti i corpi devastati dal potere della morte.